ascoltare e meditare il Vangelo di Marco. Quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono, gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Parola del Signore. Dicevamo inizialmente, i fatti della vita e il Vangelo, i fatti di ogni giorno e dentro la luce, la forza, il richiamo, il conforto della parola del Signore. Ci sono tre passaggi in questo Vangelo, con quello scorrimento che dicevamo proprio del Vangelo di Marco, che però certo non si appiattisce sulla cronaca, ma attraverso il racconto dei fatti va a cogliere qual è l'anima, lo spirito di quello che avviene. Quindi ridicendo e cogliendo qualche passaggio per noi, attualizzandolo per noi, ecco, a me pare si possa, fra le altre, ecco, possibili riflessioni, quelle che a me vengono da condividere con voi, ecco, mi pare si possa, fra l'altro, esprimerci così. Gesù esce dalla sinagoga, pare di vedere il racconto, e con il gruppo dei suoi amici, forse non tutti, comunque entra nella casa di Simone e Andrea, coppia di fratelli, fra i primi a essere chiamati come discepoli, insieme all'altra, di pescatori Giacomo e Giovanni. Perché va in casa? Gesù è libero, uomo libero. Libero, credo che da quello che si capisce dai Vangeli, il programma suo non sia un programma organizzato. Va dove sente di andare, dove avverte le necessità, dove lo porta la sua missione. Non che fosse fra i più poveri della Palestina, quando dice: figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, una pietra dove posare il capo, mentre gli uccelli hanno i loro nidi e le volpi le loro tane, sta a dire di questa libertà, di movimento, non organizzazione fine a se stessa, un movimento. Pasolini, in quel film che dicevamo sempre più religioso, su Gesù di Nazareth, non a caso lo mostra Gesù sempre in movimento, come se avvertisse l'urgenza dell'annuncio del Vangelo. E va in casa, perché? Perché Gesù ha bisogno, come tutti noi, di un luogo di accoglienza dove sentirsi accolto. E come avviene nella casa di Andrea e di Simone, così avviene anche nella casa di Marta, di Lazzaro e di Maria a Betania. In questi luoghi Gesù va per mangiare, per riposare, per sentirsi accolto, per condividere le dimensioni umane più profonde. È umanissimo questo Gesù di Nazareth che va nelle case per sentirsi accolto anche lui. Molto, molto umano, maggiormente ancora, se si potesse dire. nella descrizione umana quando gli dicono che la suocera di Simone è ammalata, ha la febbre. Ora, dicevamo domenica, Gesù non ha il diploma di rabbino, di maestro della legge, però via via viene riconosciuto sempre più come un maestro per l'autorevolezza che gli viene da dentro, per cui, come commentavamo domenica, la gente nelle sinagoghe sente che quello che insegnano i maestri della legge con tanto di diploma è perfetto da un punto di vista dottrinale, ma passa sulle loro teste, esce dalla sinagoga senza avere minimamente toccato il loro cuore, la loro umanità. Dice, parla, Gesù è uno che parla con autorità perché interpreta i loro vissuti, li interpreta, esprime degli orientamenti che le persone avvertono come propri, e questo Gesù entra nel cuore e nell'animo delle persone, per questo autorità. Allora, non era neanche pensabile, a noi pare un gesto forse quasi ovvio, non è niente di ovvio, ma per dire abbastanza, tra virgolette, è normale, perché dire normale è già aprire un dibattito su cosa sia normale in questo mondo, no? Sono tutti aggettivi da rivisitare, no? Parebbe normale, ma è rivoluzionario questo gesto, che un maestro come Gesù, un uomo maschio, giovane, si chini sul corpo di una donna e la tocchi, è un fatto che è eclatante, rivoluzionario. E uno è aiutato a rispondere a questa domanda che tante volte emerge dalla vita, dalla storia. Dov'è Dio? Eccolo. Ecco. È lì, colui che si china sulla donna e la tocca. Gesù tocca i malati, come quando uno in casa ha una persona malata o negli ospedali, medici, infermieri. Un malato, come si fa a non toccarlo? Per esprimergli vicinanza, tenerezza, per pulirlo, per accudirlo in tutte le situazioni. Gesù è Dio, dov'è? È colui che tocca una donna anziana, malata. Questo è Dio, non lassù, nelle nuvole, nei cieli, non in parte dentro a luoghi sacri, relegati dal resto della vita dell'umanità. Gesù è che lì, questo è Dio, colui che si china sul corpo di una donna e la tocca. Noi, come abbiamo detto tante volte, abbiamo espulso per secoli i corpi dalla Chiesa, i nostri corpi sono stati espulsi. Espulsi, specie quello della donna, vanno riportati dentro alla celebrazione, che dentro alla vita, perché questa è la vita. Ecco, Gesù le dà la mano, la ritempra, le dice guarisce, gli prepara qualcosa da mangiare, questo gli serviva. Questa è una prima descrizione molto forte. Per accostamento, almeno a me è venuto, chissà quanti accostamenti, pensando anche a quello che succede nelle case, negli ospedali, no? Quanti accostamenti si possono fare in diretta proprio, no? Uno dentro ha delle immagini che è la realtà di quello che sta vivendo magari in questo periodo, no? O che ha vissuto. Un'immagine che mi è venuta è chi avrebbe immaginato fino a poco tempo fa che Roma, Vaticano, Piazza San Pietro, centro della cristianità, luogo di pellegrinaggi da tutto il mondo, diventasse anche il luogo in cui si pongono i segni come Gesù che tocca quella donna. Bagni, docce, barbieri, per coloro che girano per le strade non hanno nessuno. Ecco, Papa Francesco dice, qui si fanno. Dove? Ma qui proprio, in Piazza San Pietro, sì. Piazza San Pietro. Io leggo accostando questo gesto di Gesù a questi gesti nei confronti dell'umanità che c'è, che cammina nelle strade di Roma senza avere dove posare il capo. Qui proprio, sì, qui in Vaticano, colonnato del Bernini, ammirato in tutto il mondo, sì, lì, la cupolone, sotto il cupolone, le docce, per chi ha bisogno. Questo è l'umanità, questo è il segno dell'umanità che Gesù esprime con questo gesto. di umanità. Si può collegare immediatamente, no, il Vangelo, a chi ispirato dal Vangelo compie questi gesti, chissà poi quanti ne compite voi, ugualmente nella vita di ogni giorno, ma dico quello che appare anche, no? E poi secondo passaggio, tramonto del sole, verso sera, hanno portato a lui tanti, tanti ammalati e indemoniati ammalati. Io ricordo la prima volta che lessi, ormai qualche decennio fa, l'abbiamo ricordato ancora, quella che è stata la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando appunto si disse in modo molto puntuale che la salute è il benessere fisico, psicologico, relazionale, ambientale di una persona. Quindi è malato, siamo malati ogni volta che uno di questi aspetti viene in qualche modo a mancare. Certo, poi ci sono anche malattie più gravi, però guardando complessivamente, noi sappiamo come sia vero, che io posso star bene anche fisicamente e vivere un'angoscia dell'animo e quindi essere ammalato, o avere un grande dolore nel cuore, uno è ammalato, anche se appare non ammalato, se star bene, però non è vero che sta bene, in apparenza sta bene, anche se poi sappiamo per questo rapporto psiche, animo, corpo, chi ha un male grave dentro, come un'angoscia, tante volte poi, tante, almeno si sa che alcune volte poi si esprime anche nella corporeità con qualche malattia che subentra. O come è vero anche che quando si vive una malattia dipende anche dallo spirito con cui si affronta, per poter anche far sì che ci sia un'evoluzione per come è possibile, alle volte è arduo e complicatissimo, non solo complicato, affrontarla in modo più positivo, pure dentro al male, al dolore, alle situazioni difficili. Allora credo che prima o poi nella vita tutti sia già successo, possa succedere di ammalarci, che i nostri cari siano ammalati, persone amiche siano ammalate. Gesù è in mezzo agli ammalati, non perché nel Vangelo in modo quasi fittizio, artificioso, siano voluto concentrare gli ammalati, specie nel Vangelo di Marco, ma perché così è la vita di ogni giorno, è la vita, e tante persone sono state, saremo ammalate, no? E Gesù è in mezzo, e cosa fa? Vive la compassione continuamente, vibra il suo cuore, per cui esprime parole di accoglienza, di incoraggiamento, tocca le persone, alcuni li guariscono, uno dice, ma perché non tutti? Perché per Gesù sono segni di speranza, quelli che si chiamano comunemente miracoli, a me piace più dire segni, per dire che niente è determinato, niente è immodificabile, se non poi nella malattia, nell'atteggiamento almeno con cui si può vivere. Ecco, questo è il segno che Gesù dà. Tanti ammalati nel corpo, nell'animo, nella mente, nella psiche. Gesù compie questi segni. A proposito, uno potrebbe dire, in modo quasi dando una battuta, sono questi i segni che Gesù pone dentro la storia umana, perché non si è trasformato in un taumaturgo pagato, per cui passi con l'immagine, che pare quasi una battuta, non ha messo su a Nazareth una clinica per guarire le persone, magari guadagnando per questo, perché sarebbe stato tutto diverso. Gesù pone dei segni nel solco della storia umana, dei segni di speranza, di vicinanza, di guarigione, di salvezza. E dice però che tutto quello che avviene non deve diventare motivo di propaganda religiosa. Non permetteva ai demoni di parlare. Cioè, si vive, si assimila, si riflette, si testimonia, senza pubblicità, senza propaganda, senza atteggiamenti di proselitismo. Terzo aspetto, proprio in successione, è questo Vangelo è un quadro proprio così, che intreccia dimensioni tutte fondamentali. Certo, quello che dicevamo, chiama tutti noi, quando siamo interpellati, a essere vicini nel modo più umano possibile a chi vive il momento della malattia, che è il momento in cui uno è più esposto, più fragile, in cui riconosce maggiormente il suo essere creatura, così, in cui si sente anche dipendente dagli altri. E certo, oltre alla dimensione della tu per tu, c'è la risposta di un'organizzazione sanitaria che sappiamo è chiamata sempre a mettere insieme due qualità, come dicevamo domenica per gli insegnanti, così anche per i medici, gli infermieri, che sono la professionalità e l'umanità, che vanno sempre congiunte. Ecco. Quindi Gesù il mattino dopo, quindi lo lasciamo in mezzo all'immagine, in mezzo a una folla di ammalati, di parenti, in mezzo. Anche se sarà stancato anche Gesù, tutto il giorno insieme, gente che lo tira, che lo strattona, che gli chiede, che no, è impressionante, no? In mezzo alla folla e poi solo. Al mattino, presto, si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo solitario, nel desertico, e là pregava, pregava. Questa esigenza della solitudine amica, sappiamo che c'è una solitudine nemica, che è quella in cui le persone alle volte sono costrette, non è positiva umanamente, la solitudine nemica dell'uomo, della donna, dei bambini, dei ragazzi, degli anziani. Solitudine amica è quella che è una dimensione fondamentale per essere persone che riflettono in profondità, riflettono con se stessi, riflettono su quello che avviene attorno, sui rapporti umani, e la preghiera diventa espressione di questo silenzio dell'anima, che però non è un silenzio astratto, artificioso, è un silenzio anch'esso abitato da volti, da voci, da situazioni, che però in quel momento di silenzio è come se accogliesse tutto questo dentro un ambito speciale in cui si filtra, si corregge, si prende un po' la distanza, non per entrare nell'indifferenza, ma per guardare, per così dire, guardare meglio quello che avviene a noi, agli altri, attorno a noi. Questa esigenza di profondità e di preghiera che dà poi forza per stare di nuovo Gesù, che poi starà di nuovo in mezzo alla folla. Ecco, la folla è la solitudine amica, il fare e il pregare. Sembrano dimensioni separate alle volte. Alle volte siamo stati un po' anche educati a questo, no? Siamo in chiesa, quante volte abbiamo sentito, mi permetto, queste frasi scontate tante volte. Eh sì, in chiesa è bene, però fuori la vita è un'altra. Frasi molto brutte, grossolane, come un'altra. Siamo noi, siamo gli stessi che celebriamo l'Eucaristia e poi viviamo la nostra vita. Certo, gli ambiti sono diversi, ma non possono essere separati. Se no qui si fa un rito a cui si assiste, poi la vita è un'altra, difatti. Si diceva anche poi in modo esplicito, bello il Vangelo, si dice cose belle, ma poi gli affari sono un'altra cosa. Sì, bello tutto, ma poi la guerra è guerra, no? Bello, ma poi s'accoglie, poi sì, sì. Ma bello sentire queste parole, però poi la vita è un'altra. No, non è un'altra. La vita è la stessa, qui e fuori. Ambiti diversi ma strettamente uniti, profondamente uniti. Quindi il silenzio di Gesù e la preghiera potremmo come immaginare, perché solo lui sa cosa avrà detto Gesù al Padre. Ha pregato e avrà espresso i suoi dubbi anche, la sua stanchezza, anche il suo conforto per quello che avveniva di positivo. Avrà chiesto luce, forza e coraggio per essere fedele, come sarà fino alla morte, alla sua missione. Avrà raccomandato anche tutte le persone che aveva incontrato in quella folla e quelle che avrebbe incontrato il giorno dopo. Come a dire, Padre, che possa incontrarle sempre in modo aperto, disponibile, come una preghiera che predispone a una ulteriore, se fosse necessario, ulteriore profondità, un'ulteriore accoglienza. Tante volte in questo tempo di complessità, qui e in anche in altri luoghi come la sala Petris, che non è la sala dell'Eucaristia, anche se celebriamo lì, però ripeto, non separati, ma alle volte gli ambiti sono distinti, però quante volte abbiamo detto qui e lì, in altri luoghi, anche per come mi succede, che in questo tempo di complessità è importante questa dimensione della riflessione, della profondità, della preghiera, per non lasciarsi catturare mai dalle frasi fatte, dai luoghi comuni, dalla grossolanità, e mi permetto, non dico i nomi, solo di una persona. Quello che mi ha proprio intristito, fatto arrabbiare l'altro ieri, questi due giorni ultimi, insomma, no? Bene, il nome lo dico perché è stata anche qui, la Cécile Kyenge. Un politico, non dico i nomi, l'Eucaristia non si dovrebbero dire i nomi, ma uno può capire avendo letto i giornali, che lo scorso anno, gli scorsi mesi, ha detto pubblicamente, quindi un uomo politico che ha anche una responsabilità istituzionale nel Parlamento della nostra Repubblica, ha detto che quando vede quella donna gli pare di vedere un orango, una scimmia. Bene. La commissione del Senato a procedere, che verificano se procedere o meno, eccetto un partito, ha votato all'unanimità che non si debba procedere, perché quando un parlamentare è agisce pienamente nelle sue compiti di parlamentare, questo può dirlo. In pratica, insomma, non so le parole esatte, mi scuso se i termini sfuggono, però il senso è questo. Per me questo è una amoralità, mancanza di cultura, di umanità, di etica, di tutto. È una vergogna in un paese che succede. È una vergogna che in un paese succeda questo. Fuori dal Parlamento 6 mesi di sospensione io farei. Fuori 6 mesi, poi torna, 6 mesi di provvedimento disciplinare. Cosa potranno dire i ragazzi delle borgate romane? O i nostri ragazzi che crescono, o la gente, cosa potrà dire di chi è immigrato nero, di chi è diverso per vari motivi? Potrà dire quello che vuole, ma stiamo scherzando? Sì, ma siamo a livelli, per me, amoralità, cioè senza morale, vuol dire amorale, senza morale, gravissimo, e succede, l'altro ieri è successo, sì, ma tu lo puoi dire a un altro che come una scimmia, e in Parlamento, stiamo scherzando. E come fanno a dire che non c'è niente da dire, che si può, quindi che si può dire, che si può fare, si può dire, va bene. Ecco, questo è mancanza, questa è mancanza di spiritualità, neanche da avvicinare la parola, di cultura, di etica, di senso politico, mancanza di tutto, è vuoto, spinto, vuoto è, vuoto e vuoto. Questa è la verità, va detto però, magari che in tutte le chiese oggi lo dicessero, magari che almeno in qualcuna dicessero, abbiamo sentito questo è di una gravità estrema, se si fa così c'è poco da dire, io lo dirò in riunioni pubbliche anche prossimamente, lo dirò nelle riunioni pubbliche, quando si parla anche degli immigrati, dei propri, un momento, prima di tutto devo dirvi una cosa. Prima di parlare dei programmi che ci sono, che non ci sono tante volte, va detto che livello culturale c'è nell'affrontare i problemi. L'altro giorno al Senato è successo questo. Voi cosa pensate? Voi che siete qui, dirò, voi cosa pensate? Poi parliamo dell'accoglienza. Poi, perché è chiaro, che legge ci può essere sull'accoglienza se c'è questa cultura dietro? Che legge ci può essere dell'accoglienza? Detto... giustamente, concludendo, era ancora lassù Gesù, lassù, a lungo è stato in silenzio a pregare, l'hanno cercato però, cercato e Simone, ti cercano tutti, e Gesù ha detto, andiamo però altrove, c'è tanta gente, villaggi, gente che aspetta, io devo predicare anche là, sono venuto per annunciare, per questo. E andò, dice, in tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe, scacciando i demoni, cioè aiutando le persone a vivere nel modo più sereno possibile. Ecco, questo è quello che ho percepito dal Vangelo, ecco, dicendo appunto, già ho accennato, come la vita quotidiana, familiare, nel caso, una casa che accoglie, segni parole di quotidianità accogliente, l'essere immerso in mezzo a una folla dove tante di quelle persone sono ammalate, e poi la solitudine amica e la preghiera non sono situazioni separate l'una dall'altra, ma l'una richiama l'altra e una trova forza dall'altra. Chissà se nella nostra vita riusciamo a mettere insieme anche noi queste dimensioni. La preghiera e l'azione, il silenzio e la parola, la profondità dell'anima che ispira le scelte, i gesti della nostra vita quotidiana.